ma più che altro il famoso esterno a bocca.
Tra l'altro, piccola cosa, Gardner, anche combattuto nelle MMA, avevamo lo stesso background di riscaldamento e di modo di impostare il combattimento.
Si accaparra i bambini, si accaparra il futuro.
Facevano l'eglops in Egitto.
C'erano i geroglifici, tipo la tomba di Bacchet III.
Sì, l'istinto umano è di afferrare.
Poi ci ho dovuto studiare come faccio a colpire, come faccio a non farmi male alla mano. Un diretto, tu se pensi a quante cose devi mettere a posto per tirare il diretto. Everybody underestimates the kick in the groin. Boom, bang! It's a street fight. Super! Però guardate che già la box degli anni 70, 70, 80, c'era ancora, io ho conosciuto tanti vecchi insegnanti che mi hanno fatto vedere delle tecniche sempre di box, sempre da usare anche sul ring, ma molto molto simili alla box antica, molte legature, intercetti, tecniche sopra le braccia, manipolazioni della guardia, cioè questi trucchi che, ecco, vengono passati un po' oggigiorno come trucchi, come così rifiniture, cose particolari, così te le faccio vedere tanto per. In realtà prima magari, ecco, c'avevano un ruolo molto maggiore, però qualcosa è rimasto. E se consideriamo che già ancora negli anni 80, parliamo fino agli anni 70-80, ancora c'erano vecchi maestri che dicevano che la mano posteriore, tipo la mano destra, no, se sei guardia con la sinistra avanti, andava posizionata davanti al cuore, cioè quindi proprio impostazione schermire, cioè a proteggere il famoso il cuore, ma più che altro il famoso
sterno,
la bocca dello stomaco, che come ho detto prima è il bersaglio principale della box a mani nude. Quindi questa cosa di proteggere il plesso solare, proteggere il centro, che veniva dalla box a mani nude, da questo bersaglio che era molto pagante perché la testa si tirava un po' di meno alla testa con la box a mani nude, e ancora è rimasta la cosa, perché se ancora questi vecchi maestri mi dicevano, io mi ricordo il maestro mio ci diceva qui la mano protegge il cuore, no? E questa guardia un po' più lunga. Quindi qualcosa rimane, qualcosa filtra, però ecco, non è più una cosa istituzionalizzata, diciamo, so reminiscenze, so cose particolari, dettagli, cose vecchie, superate, che magari poi, ecco, l'allievo neanche dirà più, anche se gli vengono passate agli allievi nuovi neanche li dirà più, perché non servono più, perché le cose vanno avanti, bla bla bla, e quindi si rischia un po' magari di buttare via il bambino con l'acqua sporca, come si dice. Ok, è vero che la box evolve, è vero che adesso per il regolamento, per i guantoni, per tante cose, certe cose non servono più, o anche potrebbero essere controproducenti certi atteggiamenti, certe tecniche, certe tattiche. Però se vogliamo parlare di arte marziale, chiamiamola così, no? Perché no? Disciplina marziale da combattimento, quindi le origini, la storia, sarebbe bello che anche le organizzazioni ufficiali magari ci avessero una branca che recupera o che non fa perdere, diciamo, questi aspetti. Però, ripeto, non c'è un interesse, forse non c'è un interesse economico, non c'è un interesse sportivo, e quindi queste cose, ecco, rimangono i singoli che dede a loro, si mettono lì, studiano, si informano, vanno a chiedere ai vecchi maestri e riscoprono magari qualcosa.
Effettivamente, le discipline di striking non hanno subito dei cambiamenti così profondi nel regolamento, diciamo, ultimo secolo. Perché il judo è cambiato e la box non è cambiata? Parlo più che altro come regolamenti, forse perché la box comunque è una storia più lunga, però ci sono tipo la lotta olimpica è cambiata?
La lotta olimpica non ha subito grandi cambiamenti, ci sono stati cambiamenti nella lotta greco-romana, però stiamo parlando, beh, per esempio una delle cose famosissime è del grande Karelin, no? Karelin che tutti conosciamo, ha vinto, è stato più volte
anche olimpiade.
Sì, è stato più volte campione olimpico, campione mondiale, campione europeo, eccetera, eccetera. Quindi è stato imbattuto per moltissimi combattimenti. Lui ha perso la sua ultima olimpiade, lui ha vinto l'argento e non il bronzo, ha perso proprio per un cambio di regolamento. Lui era un lottatore, faceva greco-romana. Non so se abbia mai combattuto nella lotta libera, penso di sì, ma faceva...
Lui greco-romana. Greco-romana.
Sì, sì. Non so, magari ha fatto qualche competizione da ragazzo, come la formazione russa, ma a livello maggiore lui ha fatto sempre la lotta greco-romana. Anche per la costituzione fisica non aveva senso fare lotta libera.
Ti posso dire questa cosa, lui è stata una vittima del sistema russo. Lui voleva fare la libera, stava facendo la libera, lo videro con queste braccia lunghissime, cioè delle braccia sproporzionate, e dissero, tu farai la greco-romana. No, ma io verrei... No, no. Sistema russo, tu farai la greco-romana, preso, buttato con la greco-romana, e obbligato a fare la greco-romana. Questa lo raccontava lui.
Da ragazzino lui studiava pugilato, ha cominciato pugilato.
Ma trattandosi di Russia, queste discipline molto probabilmente nella scuola dove era tutte, c'era tutto. C'era tutti l'atletica leggera, pesante, pugilato, lotta, così. Quindi è facile che abbia provato più cose e se si è allenato più cose prima o poi. Il sistema russo era anche così, fanno di tutto, preparazione multilaterale, poi quando vedevano uno con certe caratteristiche fisiche o portato più per una cosa, lo prendevano e lo mandavano a specializzarsi in quella cosa.
Carellin è costruito perfettamente per la greco-romana. Comunque appunto, quando è stato battuto alla sua ultima Olimpiade, è stato battuto da un americano, Lulon Gardner, e Gardner ha vinto semplicemente perché Carellin ha commesso un errore tecnico. Cioè, nella greco-romana, da quella Olimpiade, quando si faceva una bodylock, non si poteva disgiungere le mani per cambiare la presa. Una volta che avevo fatto una presa intorno al torace dell'avversario, non potevo sciogliere le mani per farne una differente. Carelli l'ha fatto, ha ottenuto la penalità e non è riuscito a proiettare Gardner, che ha fatto di tutto per sopravvivere. Era comunque, adesso non voglio usare parole ingiuriose verso un campione, però diciamo che era molto molto abbondante fisicamente ed era molto difficile da proiettare, anche per un mostro come Carelli, che era comunque a fine carriera.
Sì, era...
Anche
se... lui è...
considera che
era enorme.
Considera che Carelli la tecnica sua preferita era proprio cingere e caricare di forza l'avversario, cioè lui proprio se li caricava, cioè proprio in maniera brutale, adesso per carità avrà avuto
una
tecnica. Sì, lui praticamente se li caricava e si diceva, quindi è ovvio che se trova un atleta con cui non può fare o ha difficoltà a fare quella tecnica che è tutta di forza, è ovvio che... Maria è stato un po' limitato da quello.
Lui faceva la famosa Carellin lift, la reverse lift, esatto. Che prendeva da un avversario quando era sdraiato a terra, lo prendeva con una body lock inversa e lo lanciava in un modo proprio cartunesco quasi. Il punto è che anche se non riusciva, anche comunque se era una tecnica che richiedeva oggettivamente forza, cioè ci vuole finezza per carità, però ci vuole forza bruta, potente e pura, comunque quella penalità è stata talmente inficiante che nonostante fosse comunque un match totalmente a favore di Carellin per il resto, non è riuscito a vincere. E questo è stato un cambiamento che ci ha portato uno dei più grandi upset comunque nella storia olimpica. Perché Carellin
Tra l'altro fu lì che lui lasciò le scarpe sul map.
Si è ritirato subito dopo. Tra l'altro, piccola cosa, Gardner ha anche combattuto nelle MMA in Pride, facendo mi pare un combattimento o due combattimenti. Tra l'altro, piccola curiosità, era talmente grande che non riuscivi nemmeno a fargli la guardia, a metterlo in guardia, perché non riuscivi a cingere con le gambe e il suo busto, era troppo grosso. Se guardi i combattimenti, gli avversari non riuscivano a chiudere le gambe intorno alla sua vita, era troppo grosso.
Mamma mia!
Beh sì, nella lotta ci sono degli elementi particolari.
Uno così lo devi smontargli la faccia il più veloce possibile se riesci, o se no vieni schiacciato, non c'è altro da fare.
La lotta olimpica rimane sempre una base eccezionale, perché ti dà proprio le meccaniche proprio della lotta in senso proprio generale, appunto, cioè quello che ti serve per poi poter lottare in qualsiasi altra maniera. Cioè, con le basi della libera, della greco-romana, qualsiasi altra cosa fai è più facile, insomma.
E poi c'è anche da dire che ti dà un motore a 200 cavalli sulla schiena.
Quella è la cosa fondamentale. Nella famosa intervista con Fedor Emelianenko, mi hanno chiesto quale fosse la sua base preferita per l'MMA. E lui ha risposto il sambo, ma poi ha spiegato perché. Non tanto per il bagaglio tecnico, ma perché le regole del sambo, come quelle del judo, che lui faceva anche judo, ti incitano a essere esplosivo. Devi essere esplosivo, devi muoverti, non devi essere un bersaglio facile, devi essere potente e rapido. E infatti questo ci ho pensato dopo, quando per esempio ho cominciato BJJ, avevo esperienza zero nel BJJ, però comunque anche con le blu non me la cavavo male. Le viola ovviamente, vabbè, ok, surclassavano, però comunque anche con le blu...
Dall'era di judo sei comunque già una blu di BJJ.
Sì, sulla carta, però è tutta una narrativa completamente diversa. Cioè, se poi io mi fossi comportato da nera di judo, mi sarei esposto ancora di più alla narrativa del BJJ, per esempio andando in turtle position e dando la schiena volontariamente. Comunque, per la mia esplosività.
Avevi anche abbastanza idea del...
Appunto.
Cioè, nel senso, sapevi fare lotta a terra, sapevi strangolare una persona. Cioè,
sì, l'ho imparato guardando le gare di MMA, di BJJ. È vero, eh? Dicono che non si possa imparare per osmosi, guardando e basta. Però sinceramente io in tutti gli anni che ho guardato, poi quando hai visto che... Cioè comunque una Dars non me l'ha mai insegnata nessuno, una Leglock non me l'ha mai insegnata
nessuno. Io mi ricordo che la prima volta che eri venuto l'avevamo fatto io e te, andavo tranquillissimo, a un certo punto mi hai tirato la Dars, mi hai fatto battere. Cioè, ho detto, allora...
E non me l'hanno mai spiegata comunque la Dars, l'ho solo vista. Ma ho fatto anche una leglock per dire, ho fatto una leglock a anche. E lui non me l'ha mai spiegata a nessuno come fare un leglock, le solo guardate. Quindi un minimo ovviamente non posso competere con la nera, però...
Bas Rutten le prime esperienze di lotta le imparò da le videocassette, un amico.
Cioè, sì, le faceva tipo alla fidanzata.
Sì, anche con questo amico qui, però ecco, lui le prime cose di lotta, i rudimenti le ha imparati con le videocassette. Comunque, va bene. Ma la cosa interessante della lotta libera, come... in molte altre discipline è fondamentale è la preparazione fisica che c'hanno, cioè come tutte le discipline con una lunga tradizione e soprattutto olimpiche, quindi anche il judo, cioè la preparazione atletica della lotta è qualcosa di non solo di sperimentato, quindi di scientificamente corretto, perché sono aggiornati gli allenatori, le federazioni si aggiornano, prendono i migliori preparatori e fanno quindi continui lavori di aggiornamento, ma con una lunghissima storia. E poi, essendo discipline in cui gli stati con maggiore potenza anche economica, tipo l'ex Unione Sovietica, l'America, ci investivano tantissimo, sia perché, vabbè, per tradizione sono paesi in cui la lotta va forte, è uno sport, diciamo, nazionale in entrambi, poi perché anche la gloria, no, delle medaglie olimpiche e così via, e quindi hanno una preparazione che nell'ambito delle discipline di lotta non ha nessun altro. Il judo ci si sta avvicinando, ci si è avvicinato molto dopo che è diventata disciplina olimpica, però ancora se tu vedi, diciamo, i report delle classifiche, delle qualità atletiche dei vari sport, come forza, esplosività, cardio, così, la lotta sta sempre in cima a tutte le classifiche, come anche fa quella famosa classifiche che lasciano un po' il tempo che trovano, però dello sport più completo, la lotta è sempre in cima perché fanno delle preparazioni assurde, soprattutto... Basta aprire YouTube, vedere un video delle preparazioni che fanno in Russia, i paesi dell'Est Europa, sono cose che solo il riscaldamento uccide i tre quarti degli atleti di altri sport che non siano quelli, cioè bambini, dai bambini fino agli adulti, per non parlare poi dei professionisti, cioè io ho visto cose che, cioè, praticamente... Un sollevatore dei pesi, un ginnasta, un lottatore e un combattente, tutti su un atleta uno. Cioè le caratteristiche di tutti questi atleti in un'unica persona, cioè un'unica tipologia d'atleta. Cioè sono dei ginnasti, fanno cose da ginnastica artistica, sollevano come gli olimpionici di sollevamento pesi, fanno allenamenti cardio, cose da maratoneti, da gente d'atletica, cioè...
Posso darti un confronto fra il mio background nel judo, un altro con questo nel background della lotta di questo ragazzo che fa BJJ con noi, e un video dove ho visto Khabib che faceva allenamento e gli altri ragazzi. Tutti e tre avevamo lo stesso background di riscaldamento e di modo di impostare il combattimento. Un giorno, uno dei primi giorni in cui ho cominciato questa palestra, abbiamo fatto un allenamento di lotta e in cui guidava comunque questo ragazzo. E la routine di riscaldamento era esattamente la stessa che io ho sempre fatto. Ed è esattamente la stessa che Khabib fa fare ai suoi atleti, ai suoi compagni, perché ora è allenatore, ma prima non lo era. Ed è la stessa che vedi fare a Carelli nei video. Non so quale sia l'origine, presumo dal judo, perché non lo so, è comunque il judo che ha avuto influenza sulla lotta piuttosto che il contrario, ma non lo dico perché ho fatto judo, non mi interessano questi campanilismi, è un'ipotesi. Però la routine è la stessa, e effettivamente ho visto che mette a dura prova moltissimi atleti che non sono abituati a questi movimenti. Quindi magari sarebbe interessante anche mettere per iscritto questo tipo di protocollo. E ho parlato appunto anche con questo ragazzo, vedo che le cose che facciamo come condizionamento fisico sono le stesse. Quello che ha in più la lotta rispetto ad altre discipline è, per motivi geografici, i collegamenti con l'allenamento con bilancieri. allenamento con la pesistica e con i movimenti che oggi sono del powerlift, che sono stati presenti nell'area sovietica, ex area sovietica e quella americana. Mentre per esempio ora in Giappone ovviamente tutti gli atleti si allenano con questi protocolli, ovviamente. Cioè non c'è nessuno che ormai non fa stacco da terra, non fa squat, non fa panca piana in parte, eccetera, eccetera. Ma comunque storicamente la lotta ha avuto questa aggiunta qua. Però se ti parlo del riscaldamento, le stesse identiche cose che vedo a fare Khabib sono le stesse che ho fatto sempre io, che ha fatto questo ragazzo, eccetera. Sarebbe interessante vedere dove sono originate. Un po' difficile, però comunque effettivamente a vedermi non si direbbe. Però come qualità atletica devo molto a questa crescita che ho fatto con questo tipo di protocolli giorno dopo giorno. Sono effettivamente molto efficaci. Old school, ovviamente.
Perché ancora sei a posto e non ti gira la testa ogni volta che fai tipo due capriole di seguito come me.
Le capriole anche nella box vengono fatte molto per anche altri esercizi di giro, per abituarsi, no, al senso di giramento di quando prendi i colpi, no? Quindi ti fanno sia, vabbè, i classici, no, fissare il dito e poi girare su se stessi, tutti questi su se stessi, però anche le capriole stesse sono usate e in sequenza, e sì, molti da fastidio, insomma, tutte queste capriole in sequenza da questa sensazione di diciamo smart. Ma questo dicono che migliora a forza, cioè uno deve insistere e piano piano migliora, perché il corpo poi prende sì. I riferimenti e...
No, ma infatti più e più sì, o comunque ricerche, come si vuol dire, del Comitato Olimpico Internazionale, indicano il judo come lo sport migliore per far cominciare i bambini. Ancora una volta, non lo dico perché ho fatto judo, non mi interessa fare pubblicità.
No, li ho visti, ma judo e lotta sono fra i principali sicuramente. Il judo, poi c'è anche la componente judo come federazione anche a livello mondiale, sono stati bravi appunto tanto sull'aspetto arte marziale, perché il judo sì, noi lo consideriamo sport, ma è uno sport, è un ibrido, è un'arte marziale sport, diciamo, e sono stati bravi appunto tanto sull'aspetto educativo, che era quello che Jigoro Kano poi voleva proprio questo, cioè stressò molto questa idea del judo educativo come forma di ginnastica, anche forma educativa fisica e mentale, e quindi si sono presi tantissimo i bambini, e chi si accaparra i bambini si accaparra il futuro. Quindi il grandissimo successo del judo, la sua grande diffusione, è stato il grandissimo appeal che ha sui bambini e il grandissimo appeal che sui genitori, se vogliamo, comunque che ci riportano, comunque sia le giovanili, cioè l'aspetto dei più piccoli nel judo è fondamentale, cose che loro hanno saputo sfruttare come pochi altri sport. Per esempio lì la box ha fallito, dicono sempre che bisogna puntare sui bambini così, ma non ci riescono molto. La stessa lotta, sapete che la lotta ha rischiato di uscire dalle Olimpiadi, no? Dal programma olimpico.
Mamma
perché,
mia.
Lo guardano solo i lottatori.
Purtroppo è uno sport di nicchia, è diventato, cioè cominciamo a numeri troppo piccoli, nell'epoca in cui conta i soldi, contano quello che dicevamo all'inizio, quanta gente ti guarda, quante visualizzazioni fai.
C'è da dire una cosa, la lotta olimpica sì, la lotta full style no.
La lotta olimpica no, io parlavo di lotta olimpica che ha rischiato di uscire dal programma, ed è uno scandalo assoluto, perché la disciplina forse è una di quelle non solo storiche, la prima e così, ma anche più rappresentativa secondo me di appunto esatto. Dello spirito olimpico e della la base.
Nell'antica tutto, Grecia, anche se non ha molto a che vedere, comunque nell'antica Grecia era la disciplina fondamentale.
Ha a che vedere, se no non le chiamassero Olimpiadi. Cioè tutte le discipline che sono nell'antica Grecia e che sono state reintrodotte non le puoi togliere per questioni proprio etiche.
Veramente lotta e box, cioè quelle erano fondamentali, assolutamente.
Non puoi togliere l'atletica, non puoi togliere la maratona, cose del genere, non ha proprio senso, non le chiamano Olimpiadi allora.
Allora, la lotta intesa come due uomini che lottano, che è la cosa più istintiva che abbiamo. Beh. E che, no, da più di 3.000, da sempre esistita, anche da 5.000 anni fa e passa, probabilmente anche prima che ci siano... rilevante storia, cioè delle evidenze, sicuramente l'uomo lottava. Qui sono state fatte le ricerche anche abbastanza interessanti, che la forma di combattimento sicuramente primogenia la lotta, perché i colpi non è una cosa istintiva, e comunque sia organizzare il proprio corpo per tirare un colpo, cioè così, è una cosa che richiede uno studio più grande, richiede appunto una tecnica. Cioè deve starci dietro uno studio, un'analisi, un pensiero per organizzare come tirare i colpi. La lotta no, cioè tu prendi dei bambini piccoli, ovviamente senza tecnica, ma se litigano, lottano, si prendono, si afferro, ti spingo, ti tiro, cioè la cosa più istintiva che uno può fare. Quindi sicuramente la lotta...
Tipo in Egitto, in Egitto c'era...
facevano leglocks in Egitto.
C'erano i geroglifici, tipo la tomba di Bakhet III, risale al 2100 a.C.
No, ma sicuramente questo...
Sicuramente i greci comunque facevano pugilato.
Adesso... anche in Mesopotamia, cioè una cosa proprio istintiva, effettivamente.
Le tecniche di percussione derivano dal combattimento armato, cioè quando l'uomo cominciò a utilizzare strumenti, quindi un bastone per colpire, una lancia, così, poi piano piano gli venne l'idea che quando non c'aveva lo strumento per colpire poteva usare gli arti come se fosse lo strumento, e probabilmente le prime tecniche erano sicuramente larghe e circolari. Beh, perché sono quelle più istintive.
Un basso rilievo sumero, quindi in Iraq, nel terzo millennio avanti Cristo, quindi ci si è sempre menati, e vabbè, rappresentavano anche gente che si menava, cioè nel senso comunque gente,
ma
che
perché l'uomo primitivo
che guardava, no. Però occhio, con gente attorno che
nel testo. Come Dixon Grayson sulla spiaggia.
Esatto.
Sì.
Penso che la gente si sia sempre data, quindi cioè nel senso io sono sicuro.
Sì, ma anche perché la lotta, ragazzi,
picchiarsi con un pubblico, intendo.
Sì, la lotta c'è anche una componente ludica. Cioè, gli animali quando giocano lottano, anche i bambini, gli esseri umani, al di là del litigare, quindi la gente che guarda, due che lottano, è divertente. Perché? Perché è relativamente sicura. Cioè, adesso al di là che noi pensiamo subito a finalizzazioni, rotture, strangolamenti, ma lottare per giocare, per divertirsi, senza farsi mali, è possibile. Colpirsi per giocare, no. Ci vogliono le protezioni, infatti le protezioni, no? I guantoni, comunque gli strumenti, comunque sia, c'è una controllare i colpi, insomma, non è così facile. Invece lottare è istintivo, è divertente ed è anche sicuro. Tu puoi lottare senza farti male. Infatti anche il discorso stesso di vincere schienando l'avversario, di tante discipline, no? Io ti metto per terra, ti blocco per terra e ho vinto. Vince chi blocca l'altro per terra. È una cosa divertente, sicura e educativa comunque, perché comunque sia impari a prendere una posizione di predominio. Quindi vediamo che la lotta ha delle sfaccettature che la rendono sicuramente più istintiva, più antica, più naturale, diciamo, rispetto ad altre discipline. Su quello non c'è nessun dubbio, ci sono anche degli studi su questo, ma anche diciamo istintivamente, così ragionandoci, è abbastanza logica questa cosa.
Sì, l'istinto umano è di afferrare ciò che è di colpire.
Sì, afferrare, tirare, spingere, sì. Anche, ripeto, anche solo per giocare, ripeto, anche proprio al di fuori dell'aspetto combattimento marziale o sopravvivenza, può essere anche appunto divertente. Solamente io, per esempio, che non sono un lottatore, le mie poche esperienze nella lotta le ho trovate estremamente divertenti, proprio nel senso proprio della parola, perché fai una cosa che ti rendi conto che fa parte della nostra natura. C'è una parte ludica, una parte comunque sia che ti viene, cioè ti afferri, ti prendi, ti butti per terra, ti giri. C'è questa componente sicuramente noi innata in una certa maniera. Cosa che non c'è assolutamente con i colpi. I colpi è una cosa che richiede un atto volontario, uno studio, un'analisi, richiede tecnica, appunto, non perché nella lotta non ci sia tecnica, ma viene dopo, diciamo. Prima viene anche proprio la parte istintiva e ludica. Invece i colpi non sono una cosa innata, è una cosa che quando la gente lo fa istintivamente, cioè chi non è allenato tira un colpo...
Si affezzano, fanno robe brutte.
Sì, ma tira una smanacciata, quindi tira sicuramente un colpo circolare, molto largo, prendendo la rincorsa, cioè quindi tirando dietro il braccio, e cioè è una cosa, non è un movimento, non so, movimenti naturali, fra virgolette, per noi, cioè, o comunque sia istintivi, è una cosa più che richiede più studio, mettiamola così, per essere proprio pensata, cioè quello che ha pensato, ok, adesso colpisco con le nocche, ci ha dovuto arrivare, insomma. Poi c'è dovuto studiare come faccio a colpire, come faccio a non farmi male alla mano, che traiettorie posso usare, come mi posso difendere. Cioè, c'è tutta una cosa che richiede, ripeto, meno istinto. La lotta, non perché sia meno tecnica, non ci sia dietro meno studio, ma viene dopo. Però la lotta, invece, secondo me, è una cosa che è proprio anche di istinto, viene subito, ti prendo, ti afferro, provo a buttarti per terra, ti spingo, anche, ripeto, anche solo giocando. E poi dopo, piano piano, viene fuori lo studio, ok, allora come posso fare meglio la proiezione, come posso buttarti per terra meglio, come posso trattenerti per terra. Ma però ecco, mentre la componente istintiva è assolutamente palese nella lotta, non lo è, è altrettanto evidente la non istintività dei colpi. Questo secondo me, cioè, è anche, ripeto, abbastanza, se uno ci riflette, giunge un po' a queste conclusioni, secondo me, anche senza grossi studi, insomma.
Infatti anche nei primi mesi di un percorso di lotta piuttosto che un percorso di striking, parlando ovviamente a grandi linee, lo sparring è un po' più, diciamo, realistico, diciamo un po' più simile a quello che si andrà a fare
esattamente
magari nella competizione. Cioè, esatto. Uno che fa pugilato per il primo giorno è totalmente fuori contesto rispetto a comunque una persona che fa lotta, comunque afferra, è impacciato, ma comunque i movimenti di base mimano comunque ciò che l'essere umano è portato a fare.
Sì, no, ma ripeto, i colpi sembra che siano dovuti, per esempio, la teoria della lancia e dello scudo, no? Quindi il braccio avanzato che para, devia, così, e quello posteriore, no? Che ha più traiettoria, quindi può generare maggiore potenza, è la lancia che affonda, no? I colpi li affonda o comunque sia, o la mazza che colpisce, quindi se parliamo di ganci, di sventole, così, tipo mazza, tipo come se impugnassi uno strumento, gli do energia cinetica, invece alla fine non c'ho uno strumento, ma c'ho il pugno alla fine del braccio. Però ecco, vengono un po' da queste idee, dalle armi, si pensa, come studio, come primi approcci, che poi si sono sviluppati, diciamo, nella box a mani nude, mentre la lotta invece non ha bisogno di un'esperienza precedente, diciamo, cioè anche lo studio, la lotta, poi il tecnico, che per carità si sarà sviluppata anche un bagaglio tecnico, quello che vogliamo, ma non ha avuto bisogno di strumenti esterni, accessori, già era insita nelle attività umane, quindi ecco, afferro, tiro,
ogni bambino lotta.
Esatto, quello che dicevamo prima, cioè già i bambini per giocare lottano istintivamente, non è che uno dice fai la lotta. I bambini mentre giocano, ecco che cominciano istintivamente a giocare la lotta. Non troverai mai un bambino che gioca a tirarsi i pugni, o meglio, lo può fare, ma quando si arrabbia con un altro bambino, esatto. Si incavola, allora va là, comincia a sbracciare con le braccia, no? A dare questi grandi colpi circolari, perché la nostra posizione verticale, quindi su due gambe, noi siamo diventati bipedi, quindi abbiamo l'asse longitudinale, la nostra distribuzione del peso, che è ottimizzata per tirare sull'asse, intorno all'asse longitudinale. Questo è il movimento, diciamo, più facile che noi possiamo fare, cioè girare il nostro intorno. Quindi è ovvio che se io devo accelerare il mio braccio per colpire, la cosa più istintiva che posso fare, più naturale, è ruotare intorno al mio asse. Quindi sicuramente i primissimi colpi dell'uomo primitivo, mettiamo, saranno state sventole, sventoloni, tipo ganci larghi, chiamati così. Sì, ceffoni, alla Bud Spencer. Infatti il diretto, per esempio i colpi diretti, invece, questo è proprio un detto della box, il diretto va studiato. Cioè il diretto non è istintivo, il diretto...
Nella box penso non ci sia nulla di naturale.
Sì, diciamo i colpi...
Il movimento anti-intuitivo, a farlo bene intendo.
Sì, ma infatti ecco, questa derivazione dalle armi, soprattutto per il diretti, e sicuramente questa idea della lancia c'è sicuramente dal diretto, perché trasformare il movimento di rotazione, cioè intorno al proprio asse longitudinale, quello che dicevo prima, che è il movimento più facile che possiamo fare vista la nostra posizione retta, che quindi si presta bene a un gancio, a una sventola, per pensare, ok, invece di andare circolare vado diretto, è una cosa che tu devi pensarci per farla. Non so se mi capite, cioè una cosa, tu devi avere la volontà di andare diretto, quindi devi scambiare il tuo movimento rotatorio e il tuo braccio deve partire per la tangente e andare dritto invece che circolare.
Sì, sono catene cinetiche che non vai mai ad attaccare se non per far quello.
Sì, allora, esatto, questo... quindi c'è dietro uno studio, cioè qualcuno, cioè adesso per carità non è che sia una cosa, però... parlando sempre dell'uomo primitivo, dell'uomo così, a un certo punto qualcuno l'ha dovuto pensare sta cosa e può insegnare. Cioè non era una cosa istintiva, cioè il diretto non è istintivo, il diretto è un atto di ingegno, una cosa pensata e studiata per farla in quel modo, non è un movimento che uno fa naturalmente.
Per esempio, cioè, se spingi qualcosa alla fine, cioè fai comunque una catena cinetica abbastanza lunga, stai comunque dritto, stai comunque con i gomiti giù, stai comunque spingendo sia con le gambe, stai tenendo dritto la schiena.
Ma che scherzi, un diretto, tu se pensi a quante cose devi mettere a posto per tirare il diretto, stessa posizione del gomito, la posizione del gomito determina la direzione del braccio, quindi il gomito basso, andare dritto, e quello lo devi pensare.
Non penso ci siano altri movimenti se non i pugni che coinvolgono tutta quella catena cinetica?
Cioè, dipende. Adesso, diciamo, la catena cinetica per i colpi, in teoria, cioè, parliamo sempre di rotazioni e quindi di estensioni, di rotazioni, quindi è un movimento alla fine che può essere usato per molte
che
cose.
Che parte dal piede, passa per il bacino, gira per la spalla, coinvolge il
questo
a ruotare il pugno. Cioè, ragazzi, guarda che è una catena lunghissima. Cioè, dove cavolo altro la fai?
Rischi anche di perdere energia se non sai farlo.
No, assolutamente. Gli errori coordinativi, infatti, perché le capacità coordinative nello striking, perlomeno, sono importantissime così? Perché influenzano tantissimo il risultato del colpo. Cioè, la funzione del colpo è trasferire energia cinetica sul bersaglio. Quindi io devo crearla questa energia cinetica. Quindi esplosività, quindi un movimento già esplosivo, ma non solo. La coordinazione dei vari segmenti corporei. Perché se io parto, anticipo il movimento, cioè parto di braccio e poi comincio a ruotare, spingo di piede, per dirti, già non è efficiente come catena cinetica. Adesso esempio banale così che mi è venuto così. Cioè, quindi tutta la catena cinetica, tutta la cosa per colpire, insomma, non è, se vai a vedere adesso noi che conosciamo la box e conosciamo tante altre cose, sembra banale, no? Sembra, vabbè, più o meno come si tira un pugno, lo sappiamo tutti, fra virgolette. Ma se parliamo, ecco, agli albori, diciamo, della storia, il trasferimento di peso fra gli appoggi, anche questo, noi siamo su due appoggi, cioè le nostre gambe, i nostri piedi, no? Siamo esseri bipedi, quindi il peso come passa da un appoggio a un altro, come distribuire il peso, il mantenere l'equilibrio, che sembra una cosa banale, ma io non solo devo trasferire energia cinetica sul bersaglio, ma devo rimanere in equilibrio, non posso cascare sul bersaglio o se vado a vuoto sbilanciarmi, quindi anche questo. La difesa, perché io sì colpisco, ma come colpisco io può colpirmi l'altro. Quindi un braccio fa una cosa, l'altro che fa? Torna in guardia, torna in posizione, dove lo metto, perché... Cioè, se andiamo a vedere, l'arte, fra virgolette, di tirare colpi comprende tanti tanti elementi che riguardano me, la mia coordinazione, il mio modo di generare energia cinetica rispetto a un avversario, rispetto a colpi che possono arrivare, rispetto a quello che fa lui, rispetto alla distanza del bersaglio, in movimento, in opposizione. Cioè, quindi, se andiamo a vedere i vari elementi che compongono il combattimento con colpi,